dico un libro. Hashtag io resto a casa. Buonasera a tutti gli ascoltatori di Radio Proposta in Blu e benvenuti a una serata insieme, in diretta, insieme a Replicante Teatro, che ognuno da casa propria vogliamo tenervi veramente compagnia in questa mezz'oretta, perché abbiamo deciso e abbiamo pensato fosse davvero una bella proposta, proprio anche su suggerimento di Barbara Caviglia di Replicante Teatro, di leggere un libro insieme, tutte le sere, un pezzettino. E allora ci hanno proposto per questo viaggio in mezzo alle parole, per questo viaggio comune da tutti i nostri salotti, lì dove ci troviamo, ognuno da casa propria, Replicante Teatro ci ha proposto La Boutique del Mistero, un'antologia di racconti di Dino Buzzati del 1968. Tantissimi nostri ascoltatori sicuramente la conosceranno, ma non è questo solo un modo per riprendere questo testo, riaprire le sue pagine, ma è certamente anche un modo per riascoltare i racconti e davvero camminare insieme alle voci di Barbara Caviglia, che innanzitutto saluto. Ciao Barbara.
Ciao Fabiola, buonasera a tutti.
Anche tu nel tuo divano?
Sì, io per la verità sono alla scrivania, non voglio sentirmi troppo comoda perché c'è anche chi è in prima linea e quindi bisogna sempre portare un grande rispetto, è un momento veramente duro per tutti, soprattutto per quelli che stanno là, insomma.
E vogliamo ascoltare i racconti questa sera anche attraverso la voce di Andrea Damarco. Ciao Andrea.
Ciao Fabiola, buonasera a tutti.
Siamo contenti della vostra proposta e anzi vi ringraziamo, perché è stata davvero una proposta molto attesa anche da parte della radio, un po' per trovarci, no? Ci troviamo tutti in questo momento di emergenza sanitaria, in isolamento, e certamente ci sono delle persone in prima linea che lavorano e quindi a loro va il pensiero, ma ci sono anche delle persone che magari a casa sono da sole, oppure che a casa la sera si trovano in famiglia, accendono la radio, e perché non ascoltare dunque un bel racconto. Abbiamo deciso di farlo al telefono e in diretta, ovviamente non volevamo uscire per una questione appunto di questo tipo, quindi non volevamo aumentare i nostri rischi, e allora abbiamo deciso di farlo al telefono, ma comunque vogliamo farlo in diretta, e ovviamente ci scusiamo con i nostri ascoltatori se dovesse cadere la linea, oppure se l'audio dovesse scomparire ogni tanto. Sappiamo però che i nostri mezzi della radio sono molto potenti e quindi speriamo che questo non succeda, ma volevamo essere davvero lì insieme a voi in questo momento, un po' come se bussassimo alle vostre porte. E Barbara, per questo viaggio che ci accompagnerà tutte le sere appunto alle 20:30, avete scelto un'antologia di racconti meravigliosa, appunto La Boutique del Mistero di Dino Buzzati. Perché questa scelta?
Perché Dino Buzzati, con estrema semplicità, con un linguaggio quotidiano, riesce a raccontare il semplice e il complesso insieme, ma soprattutto il reale. E in un momento così concreto, in maniera tragica come è quello che stiamo vivendo, mi viene da pensare che alle volte sia anche molto surreale. E quindi forse anche noi in realtà siamo un po' in questa boutique buzzattiana, misteriosa, abbandonata, avvelenata. Certamente comunque anche noi viviamo in luoghi in cui la normalità è un'apparenza, e quando si sposta lo sguardo si intravedono scenari che forse non si aspettavano, ecco.
E allora non ci resta che metterci in ascolto. Qualcosa era successo.
Il treno aveva percorso solo pochi chilometri e la strada era lunga. Ci saremmo fermati soltanto alla lontanissima stazione di arrivo, così correndo per 10 ore filate. Quando a un passaggio a livello vidi dal finestrino una giovane donna. Fu un caso. Potevo guardare tante altre cose, invece lo sguardo cadde su di lei, che non era bella, né di sagoma piacente. Non aveva proprio niente di straordinario. E chissà perché mi capitava di guardarla. Si era evidentemente appoggiata alla sbarra per godersi la vista del nostro treno, super direttissimo, espresso del nord, simbolo per quelle popolazioni incolte, di miliardi, vita facile, avventurosa. avventurieri splendidi, valigie di cuoio, celebrità, dive cinematografiche, una volta al giorno questo meraviglioso spettacolo. È assolutamente gratuito per giunta. Ma come il treno le passò davanti, lei non guardò dalla nostra parte, eppure era là ad aspettare, forse da un'ora. Bensì teneva la testa voltata indietro, badando a un uomo che arrivava di corsa dal fondo della via, e urlava qualcosa che noi naturalmente non potevamo dire. Come se accorresse a precipizio per avvertire la donna di un pericolo. Ma fu un attimo. La scena volò via. Ed ecco, io mi chiedevo quale affanno potesse essere dovuto per mezzo di quell'uomo alla ragazza venuta a contemplarci. E stavo per addormentarmi al ritmico dondolio della vettura quando, per caso, certamente si trattava di una pura e semplice combinazione, notai un contadino in piedi su un muretto che chiamava verso la campagna, facendosi delle mani portavoce. Fu anche questa volta un attimo, perché direttissimo filava. Eppure feci in tempo a vedere 6-7 persone che accorrevano attraverso i prati, le coltivazioni, l'erba medica, non importa se la calpestavano, doveva essere una cosa assai importante. Venivano da diverse direzioni, chi da una casa, chi dal buco di una siepe, chi da un filare di vicchio, che so io, tutti diretti al muricciolo con sopra il giovane chiamante. Correvano, accidenti se correvano, si sarebbero detti spaventati da qualche avvertimento repentino che li incuriosiva terribilmente, togliendo loro la pace della vita. Ma fu un attimo, ripeto, un baleno, non ci fu tempo per altre osservazioni. Che strano, pensai. In pochi chilometri c'è due casi di gente che riceve una improvvisa notizia, così almeno presumevo. Ora, vagamente suggestionato, scrutavo la campagna, le strade, i paeselli, le fattorie, ma con presentimenti ed inquietudini.
Fu dipendeva da questo speciale stato d'animo, ma più osservavo la gente fuori dal treno, più mi sembrava che ci fosse dappertutto una inconsueta animazione. Perché quell'andirivieni nei cortili, quelle donne affannate, quei carri, quel bestiame? Dappertutto era lo stesso. A motivo della velocità era impossibile distinguere bene, eppure avrei giurato che fosse la medesima causa ovunque. Forse nella zona si celebravano sagre, oppure gli uomini si disponevano a raggiungere il mercato. Ma intanto il treno andava e le campagne erano tutte in fermento, a giudicare dalla confusione. Allora misi in rapporto la donna del passaggio al livello, il giovane sul muretto, il viavai dei contadini. Qualche cosa era successo e noi sul treno non ne sapevamo niente. Guardai i compagni di viaggio, quelli nello scompartimento, quelli in piedi nel corridoio. Non si erano accorti di niente, sembravano tranquilli. O forse invece sospettavano. Sì, sì, anche loro erano inquieti. Anche loro, uno per uno, non osavano parlare. Più di una volta li sorpresi, volgendo gli occhi repentini a guardare fuori. Ma di che cosa avevano paura? Napoli. Qui di solito il treno si ferma, non oggi il direttissimo. Sfilarono rasente a noi le vecchie case e nei cortili oscuri vedemmo finestre illuminate. E in quelle stanze fu un attimo. Uomini e donne chini a fare involti e chiudere valigie, così pareva. Oppure mi ingannavo ed erano tutte fantasie. No, si preparavano a partire. Ma per dove? Non una notizia fausta, dunque, elettrizzava città e campagne, ma una minaccia, un pericolo, un avvertimento. Poi mi dicevo, ma se ci fosse un grosso guaio avrebbero fatto fermare il treno. E invece il treno trovava tutto in ordine, sempre segnali di via libera, scambi perfetti, come per un viaggio inaugurale. Un giovane al mio fianco, con l'aria di sganchirsi, si era alzato in piedi. In realtà voleva vedere meglio, si curvava sopra di me per essere più vicino al vetro. Fuori, le campagne, il sole, le strade bianche. E sulle strade camion, gruppi di gente a piedi, lunghe carovane come quelle che traggono ai santuari nel giorno del patrono. Ma erano tanti, sempre più folti man mano che il treno si avvicinava al nord, e tutti avevano la stessa direzione, tutti scendevano verso sud, tutti fuggivano il pericolo mentre noi gli stavamo andando direttamente incontro. A velocità pazza ci precipitavamo verso la guerra, verso la rivoluzione, forse la pestilenza, forse il fuoco. Verso che cosa ci stavamo precipitando? Non lo avremmo saputo che fra 5 ore, al momento dell'arrivo, e forse sarebbe stato troppo tardi. Nessuno diceva niente. Nessuno voleva essere il primo a cedere. Ciascuno forse dubitava di sé, come facevo io. Nell'incertezza se tutto quell'allarme fosse reale o semplicemente un'idea pazza, un'allucinazione, uno di quei pensieri assurdi che nascono in treno quando si è un po' stanchi.
La signora di fronte trasse un sospiro, simulando di essersi svegliata, come chi uscendo dal sonno leva gli sguardi meccanicamente. Così lei alzò le pupille, fissandole quasi per caso alla maniglia del segnale d'allarme. E anche noi tutti guardammo l'ordigno con lo stesso identico pensiero, ma nessuno parlò o ebbe l'audacia di rompere il silenzio, o semplicemente osò chiedere agli altri se avessero notato fuori qualche cosa di allarmante.
Ora le strade formicolavano di veicoli e di gente, tutti il cammino verso il sud, rigurgitanti i treni che ci venivano incontro, pieni di stupore gli sguardi di coloro che da terra ci vedevano passare, volando con tanta fretta al nord. Zeppe le stazioni, qualcuno ci faceva cenno, altri ci urlavano delle frasi di cui noi percepivamo soltanto le vocali, come fossero echi di montagna.
E la signora di fronte prese a fissarmi. Con le mani piene di gioielli ci cischiava nervosamente un fazzoletto. Intanto i suoi sguardi supplicavano, parlassi finalmente, mi sollevassi da quel silenzio, pronunciassi la domanda che tutti si aspettavano come una grazia e nessuno per primo osava fare.
Ecco un'altra città. Come il treno, entrando nella stazione, rallentò un poco. 2 o 3 si alzarono, non resistendo alla speranza che il macchinista si fermasse. E invece si passò, fragoroso turbine, lungo le banchine dove una folla inquieta si accalcava anelando a un convoglio che partisse, tra caotici mucchi di bagagli. Un ragazzino tentò di rincorrerci con un pacco di giornali. Ne sventolava uno che aveva un grande titolo nero in prima pagina.
Allora, con un gesto repentino, la signora di fronte a me si sposse in fuori, riuscì ad abbrancare il foglio, ma il vento della corsa glielo strappò via. Tra le dita restò un brandello. Mi accorsi che le sue mani tremavano nell'atto di spiegarlo. Era un pezzetto triangolare. Si leggeva la testata ed il gran titolo solo 4 lettere. Ione, si leggeva. Ione. Nient'altro. Senza parole la signora alzò un poco il frammento affinché tutti lo potessero vedere. A tutti avevamo già guardato e si finse di non farci caso. Crescendo la paura, più forte in ciascuno si faceva quel fitegno. Verso una cosa che finisce in Ione. Noi correvamo, come pazzi. E doveva essere spaventosa se alla notizia popolazioni intere si erano date a immediata fuga.
Un fatto nuovo e potentissimo doveva avere rotto la vita del paese. Uomini e donne pensavano solo a salvarsi, abbandonando case, lavoro, affari, tutto. Ma il nostro treno no. Il maledetto treno marciava con la regolarità di un orologio. al modo del soldato onesto che risale le turbe dell'esercito in disfatta per raggiungere la sua trincea, dove il nemico già sta bivaccando. E per decenza, per un rispetto umano miserabile, nessuno di noi aveva il coraggio di reagire. I treni, come assomigliano alla vita.
Mancavano 2 ore. Tra 2 ore all'arrivo avremmo saputo la comune sorte. 2 ore. 1 ora e mezzo. 1 ora. Già scendeva il buio. Vedemmo di lontano i lumi della sospirata nostra città e il loro immobile splendore riverberante un giallo alone in cielo ci richiede un fiato di coraggio. La locomotiva emise un fischio, le ruote strepitarono sul labirinto degli scambi. La stazione, la curva nera delle tettoie, sì, le lampade, i carrelli, tutto era a posto come al solito. Ma, orrore, direttissimo ancora andava e vidi che la stazione era deserta, vuote e nude le panchine, non una figura umana per quanto si cercasse. Il treno si fermava ora, finalmente.
Corremmo giù per i marciapiedi, verso l'uscita, alla caccia di qualche nostro simile. Mi parve di intravedere nell'angolo a destra, in fondo, un po' in penombra, un ferroviere che si eclissava da una porta, come terrorizzato. Che cosa era successo? In città non avremmo più trovato un'anima?
Finché la voce di una donna altissima, violenta, come uno sparo, ci diede un brivido. Aiuto! Aiuto! Urlava. E il grido si ripercosse sotto le vetre volte, con la vacua sonorità dei luoghi presenti abbandonati.
Qualcosa era successo, tratto da La Boutique del Mistero di Dino Buzzati, un'antologia di racconti che Replicante Teatro ha scelto di riproporci tutte le sere. Davvero un viaggio che abbiamo iniziato questa sera e proseguiremo domani di nuovo alle 20:30. Io ringrazio Barbara Caviglia per la sua voce e per la passione nel leggere le parole di Buzzati. Grazie Barbara.
Grazie Fabiola, Andrea Da Marco, Replicante Teatro, Daniele e tutti quanti insieme.
Grazie anche ad Andrea Da Marco, alla tua voce, al tuo modo così intenso di raccontarci e di parlare ancora dei libri di Buzzati. Grazie Andrea.
Grazie a tutti voi, grazie a Barbara, grazie a Daniele, grazie a Fabiola e grazie anche a Buzzati che diciamo che ci sta aiutando a riconsiderare. Insomma, a domani.
A domani.
A domani. Voglio ricordare ancora ai nostri ascoltatori che il nostro programma nuovo da questa sera, che è entrato nei vostri salotti, Ti dico un libro, hashtag Io resto a casa, sarà anche in podcast sul nostro sito www.radioproposteinblu.it. potete appunto selezionare la sezione podcast, cercare Ti dico un libro e potete riascoltare a casa con le vostre famiglie il racconto di questa sera, Qualcosa era successo, tratto dalla Boutique del Mistero di Dino Buzzati. E allora ovviamente un ringraziamento alla nostra regia, che è Daniele Frimer, per aver reso possibile questi nostri incontri serali. Un grazie davvero tutto speciale a Replicante Teatro che ci ha proposto queste serate. L'appuntamento è per domani sera sempre alle 20:30. Buona serata a tutti da parte di Fabiola. Ti dico un libro, hashtag Io resto a casa.